Ma te, ma chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti l'antri, e tutti l'antri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Le 17.41 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa va adesso in onda Impatto. Andiamo velocemente a presentare la scaletta della puntata di oggi. Apriremo con parlando di un'iniziativa che si terrà il prossimo sabato allo Spazio Sociale 100 Celle Aperte. Abbiamo in studio qui due compagni dello Spazio Sociale che ci racconteranno dell'iniziativa Obiettivo Rifiuti Zero. E passeremo poi a parlare dell'argomento must di questa trasmissione, ovvero la monnezza, visto che il nostro ministro Clini ha dato vita a numerosi decreti, uno dopo l'altro, proprio una raffica di decreti, uno meglio dell'altro. Parleremo di tutto quello che riguarda la nuova legislazione in tema di rifiuti. E andremo a chiudere con qualche comunicazione, perché la settimana scorsa si è tenuta un'altra udienza dei processi contro i compagni e le compagne Notav, e parleremo del progetto definitivo che è stato depositato qualche giorno fa. You feel it, y'all. Get down, y'all. Get down. Get up, y'all. When you get down. Get down. Ed eccoci qui in studio. Come dicevamo, abbiamo due compagni dello Spazio Sociale 100 Celle Aperte. Innanzitutto, benvenuti.
Grazie, benvenuto.
Benvenuti a Impatto. E, allora, raccontateci un po' questa iniziativa che si terrà sabato 9 allo Spazio 100 Celle Aperto. Dicevamo una iniziativa dal titolo Obiettivo Rifiuti Zero.
Esattamente, a proposito di monnezza, mi pare che siamo perfettamente in tema. È un'iniziativa che si chiama Obiettivo Rifiuti Zero e nasce come secondo step di un ciclo di incontri che si chiamano L'altro lato, e che sono incontri in cui si cerca di discutere, insomma, su temi che in genere vengono un po' trascurati dai media ufficiali, e che sono temi che in qualche modo ci aiutano anche a definire dei nuovi modi, dei nuovi diciamo modi di vivere, e dei nuovi modi di vivere sia il territorio, sia i livelli del consumo, i livelli della produzione e i livelli della distribuzione. E la prima iniziativa, che c'è stata circa un mese fa, era sugli orti urbani, e per cui su questa pratica di occupare spazi nel territorio spesso cittadino per farne degli orti urbani, e quindi questo nuovo modo di intendere anche l'approccio, diciamo, nei confronti del territorio che ti circonda, che è che in qualche modo si collega pure a questa seconda iniziativa sul tema dei rifiuti, perché cosa incide di più sul territorio di una tematica come questa. Sono successe un po' di cose, insomma, negli ultimi decenni, diciamo. Il territorio si qualifica sempre di più come territorio produttivo, per cui fattore di produzione in cui si investe un capitale e si cerca di ottenere un profitto da questo investimento. E per cui nel momento in cui noi pensiamo invece che il territorio sia il luogo della condivisione, il luogo della relazione, il luogo della vita in cui le persone, la cooperazione sociale si esprime non per produrre profitti ma per produrre socialità e in qualche modo per contrastare anche la logica del profitto, in quest'epoca in cui il territorio, come non si vede non solo in Val di Susa ma in tutto il mondo, è diventato luogo di spoliazione, no? Come se la fabbrica si fosse trasferita ovunque, e per cui ci sembrava che parlare nel nostro piccolo di questioni che riguardassero il territorio fosse pertinente. Ora, noi qua parliamo di rifiuti zero, nel senso, noi come persone che stanno organizzando questa cosa non ci siamo mai trovati poi direttamente coinvolti nelle lotte contro le discariche, contro gli inceneritori, nel senso che si può dire che facciamo parte di quell'opinione pubblica che è molto vasta in questa città, che a cui piacerebbe che si raggiungesse l'obiettivo rifiuti zero, e per cui la differenziata, il riciclo, no? E però poi noi e personalmente non siamo mai entrati poi direttamente in contatto, e questo, diciamo, questo modo di approcciare, diciamo, questa iniziativa ci sembrava anche utile sia all'interno di un percorso di autoformazione che ci sembra un percorso che vada praticato sempre perché è fondamentale, il percorso quindi di formazione e di autoformazione, e poi c'è l'elemento della solidarietà nei confronti di questi diciamo movimenti, e per cui la ricerca di una relazione per fare in modo che non si sia più semplicemente un'opinione pubblica ma che si sia anche gente che si muove e che partecipa in maniera diciamo diretta. E per cui sabato 9 ci sarà questa cosa che mo ci illustrerà l'altro giovane compagno.
Bene, diciamo che allora l'organizzazione della serata sarà in questa maniera: partirà il tutto dalle ore 16 e con un laboratorio di riciclo per grandi e piccine e piccini. E a seguire ci sarà anche una merenda aperitivo, e poi alle 19 inizierà il dibattito di cui parlava prima Francisco. E un dibattito, cioè, volevo soltanto aggiungere alcune cose a quello che diceva Francisco un attimino, ed era il concetto che noi pensiamo che, oltre all'analisi e alla critica, no, al sistema dominante, diciamo, in generale, ci sia forse anche bisogno di cominciare a lavorare anche sulle pratiche dirette di vita diversa, di vita altra. E quindi, per esempio, noi già dal primo incontro, quello per esempio sugli orti urbani, una sensibilità che c'è nata dentro è stata quella, per esempio, un'idea, quella di, abbiamo un piccolo spazio verde fuori, quello di crearci un orto urbano interno, come orto di sperimentazione, diciamo, di scambio, di protezione dei semi e di quant'altro, che potrebbe essere interessante. E quindi, diciamo, il discorso che noi cerchiamo anche di fare è proprio questo, cioè cercare di uscire fuori soltanto dalla mera critica e basta al sistema, ma cominciare proprio veramente in pratica a praticare attraverso anche le autoproduzioni. Per esempio, noi una delle cose che facciamo giù allo spazio sociale è proprio questo: cominciamo già ad autoprodurci un po' di tutto, dal pane al seitan a quant'altro, e quindi cominciamo già a tentare di iniziare una vita diversa. Quindi cominciare immediatamente a praticare, non aspettando che qualcosa cambi di chissà da dove, cominciamo a cambiare noi. E aggiungo questo, vabbè, poi dicevo alle 19 c'è questo incontro dibattito con i comitati No Inch e Rifiuti Zero. Poi ci sarà una cena bio-vegan, perché volevo dire che il nostro spazio sociale è vegano, Poi c'è stata una musica live con i grandi prototipo di Scartus, che sono un gruppo molto molto interessante. Invito tutti a venire ad ascoltarli, perché insomma è un gruppo che nasce proprio da un progetto di esplorazione, insomma, di infinite possibilità comunicative e di parole, e usano oggetti riciclati, quindi è divertentissimo e molto simpatico. E ricordo che lo spazio sociale è in via delle Resede 5 a Centocelle, ovviamente. Ci si può raggiungere attraverso il tram 519 che fa capolinea a Piazza dei Gerani, il bus 542 per chi lo conosce, la fermata Cardenie, bus 558 che ferma in via delle Albizie, oppure potete raggiungerci anche a piedi, in bicicletta, o come dice lo spot, come ve pare.
Come ve pare. Allora ringraziamo i due compagni dello spazio Centocelle Aperte. Ricordiamo allora, sabato 9 a partire dalle 16, se non ricordo, dalle ore 16 ci saranno tutte le attività, a partire appunto da laboratori di autoproduzione, riciclo e riuso, e accogliamo anche con grande piacere questo, diciamo, sprint romano a parlare della questione rifiuti, perché come diciamo molto spesso dai microfoni di questa trasmissione, come ci ricordano sempre i comitati che si trovano solo esclusivamente in provincia, la questione rifiuti è una questione romana, perché la monnezza che arriva in provincia è monnezza di Roma, quindi diciamo che l'iniziativa è molto bella, invitiamo tutti quanti a partecipare e vi ringraziamo ancora del contributo.
Grazie a voi.
E sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, e come avevamo annunciato dalla scaletta cercheremo insomma di fare un po' di chiarezza, in particolare parlare di questi tre decreti che dall'inizio dell'anno stanno tormentando da nord a sud tutta l'Italia, e in particolare cercheremo anche di capire come si stanno manifestando questi decreti sul territorio della regione e che conseguenze, fortunatamente anche di mobilitazione, stanno producendo, perché le iniziative del ministro Clini sono state parecchie e ridisegnano completamente il quadro della normativa sullo smaltimento e la classificazione dei rifiuti e dei siti di bonifica contaminati dai rifiuti in maniera veramente preoccupante, sempre col chiaro intento di semplificare il lavoro a grandi aziende e imprese che insomma guadagnano sulla devastazione dei territori. In particolare il primo decreto, che è quello che permette il conferimento di parte dei rifiuti di Roma nelle impianti TMB delle altre province del Lazio, la situazione nel corso della settimana ha avuto un inaspettato, insomma ci sono inaspettate novità, perché proprio nel quadrante di Colfelice, dove c'è stata una manifestazione nella settimana passata, è stato presentato un ricorso al TAR contro questo decreto, e il TAR venerdì 1 febbraio ha concesso, in maniera anche un po' sorprendente, visto che sul tema dei rifiuti questo non succede mai, ha concesso una sospensiva. E quindi da venerdì i camion dell'AMA che partono da Roma e dovevano andare a Colfelice, in quel di Frosinone, sono fermi. Questa iniziativa insomma ha prodotto questo risultato. Anche altri comuni e altri bacini hanno proposto dei ricorsi al TAR contro l'iniziativa del ministro Clini. C'è anche il bacino di Albano Laziale, della discarica di Roncigliano, che ha fatto un ricorso, non ha richiesto la sospensiva, ma comunque giovedì 7 febbraio entrambi i ricorsi, sia quello di Colfelice sia quello di Albano Laziale, sono stati accorpati in un'udienza dove si discuterà nel merito proprio i dettagli di questo decreto, e si chiederà di bloccare questa iniziativa del ministro Clini. Sicuramente insomma il fatto che venga concessa una sospensiva su un argomento così scottante come quello dei rifiuti ci fa pensare che probabilmente il decreto è pesantemente compromesso da errori nella formulazione a livello tecnico, ma insomma era già nell'aria. Tutta l'operazione del conferimento dei rifiuti nelle discariche delle altre province pareva insomma in queste due settimane più che altro una mossa squallida e propagandistica del ministro Clini per far vedere alla Unione Europea che nel Lazio si fa il trattamento dei rifiuti. Così non è, gli impianti di TMB producono uno schifo che è praticamente tal quale tritovagliato, che non è buono ad altro che essere buttato nelle discariche. E quindi insomma in questo fine settimana ci saranno grosse novità su una delle iniziative che si sta contrastando rispetto a questa sfilza di decreti, che purtroppo poi coinvolgono altre situazioni come i famigerati combustibili solidi secondari. E qui il prossimo 11 febbraio al Parlamento insomma si discuterà appositamente di questa situazione. Quindi è evidente che c'è una necessità di mobilitazione, e ad Albano in particolare si sta preparando una nuova iniziativa sul territorio proprio per rigettare questa ipotesi di continuo sversamento di rifiuti e chiedere al bacino di opporsi con forza e in maniera limpida a questo tipo di iniziativa, perché insomma visto il percorso che le amministrazioni hanno avuto fino a questo momento rispetto alla discarica, la certezza di un'opposizione concreta a questa operazione è sempre molto problematica, e bisogna sempre stare attenti a cosa si fa e come lo si fa. E quindi insomma sono state convocate una serie di assemblee, e probabilmente ci sarà un altro presidio davanti alla discarica proprio per tenere alta l'attenzione su questa vicenda, che ha visto il bacino di Colfelice secondo noi molto più attivo del bacino di Albano Laziale.
Sì, ricordiamo che c'è stata un presidio in discarica sabato scorso, partecipato a un certo punto sono arrivati anche i sindaci del bacino.
Eh sì, sono arrivati i sindaci del bacino, che si sono presentati davanti ai cancelli della discarica e si sono fatti fare un po' di foto dai vari giornalisti, hanno fatto un po' di proclami veramente di tipo elettoralistico, senza niente di concreto alle spalle, tipo la richiesta minima che invece veniva portata dal presidio di rendere pubbliche bolle e pese dei camion che entravano e uscivano dentro la discarica. Alla fine del piccolo tour che i sindaci hanno fatto dentro l'impianto di MB, le risposte che sono state date ai cittadini presenti al comizio sono state veramente deludenti e hanno provocato un malumore che insomma ha costretto in seguito il comune di Albano Laziale a fare a elaborare questo ricorso contro il decreto Clini. Probabilmente il ricorso prodotto dal quadrante di Colfelice è più solido e trascinerà in sede giudiziaria anche quello di Albano, e quindi insomma la subalternità delle istituzioni comunali nei Castelli Romani è evidentemente ancora molto forte rispetto alle decisioni governative oppure aziendali della Pontina Ambiente e del suo proprietario che è Maglio Cerroni. Sempre 87,9, chiudendo questa parentesi su uno dei decreti che il ministro Clini ha fatto approvare con la fine dell'anno, insomma questa operazione di trasferire i rifiuti di Roma verso le province laziali, dando una facciata pulita e insomma credibile alla comunità europea relativo al trattamento dei rifiuti, nel corso di queste settimane appare sempre più come una operazione abbastanza arrabattata e sicuramente poco efficace. Le quantità che gli impianti nominati in queste settimane e la capacità di accoglierli è veramente esigua rispetto al monte totale di rifiuti prodotti dalla città di Roma. Poi tra l'altro si aggiungono questi stop imposti dal TAR nel corso della settimana, e quindi non capiamo proprio con questa operazione dove il ministro voglia andare a parare. Probabilmente cerca soltanto di ripulirsi la faccia su questa vicenda scottante e veramente vergognosa che riguarda il famigerato trattamento dei rifiuti e cosa succede dentro gli impianti di trattamento meccanico biologico, quegli enormi macina tutto che alla fine della cui lavorazione noi ci ritroviamo solamente un prodotto buono per la discarica e per nessun'altra attività collaterale di riuso, riciclo o comunque sia per attività meno impattanti e meno nocive per la salute dei territori. Speriamo che tutte le inefficienze e le idiozie del ministro sull'argomento si riesca a contrastarle efficacemente e si rispedisca a mittente questa iniziativa di legge, che è insomma vergognosa, ma è vergognosa come altre di cui insomma adesso parleremo e che sono forse ancora più pericolose, perché insomma sono anche coinvolgono un bacino insomma molto più ampio, insomma parliamo del combustibile secondario solido e dei cementifici.
E rimanendo sempre sul tema dei rifiuti, diamo un'altra notizia uscita questa settimana, per cui sarebbe stata progettata per il territorio di Ariccia una nuova centrale elettrica rifiuti, progetto diciamo che si affianca a quello già presente per Velletri. Quindi parliamo di impianti che bruciano biogas prodotto da rifiuti per la produzione di corrente elettrica. Rifiuti FORSU, ossia frazione organica di rifiuti solidi urbani. Quindi praticamente parliamo di un biogas che viene prodotto da una parte sporca del rifiuto solido urbano, non quindi un organico pulito proveniente da raccolta differenziata, ma un organico sporco dove sono presenti anche materiali plastici proveniente da una selezione fatta in discarica, in questo caso la discarica di Roncigliano.
Eh sì, insomma, con i conferimenti di Roma probabilmente tutti questi signori che cercano di accaparrarsi i certificati verdi non fanno altro che presentare i progetti di centrali a biomassa e biogas, però facendoci due calcoli abbiamo capito che i progetti già presentati per quel bacino sono ampiamente sovradimensionati.
Sì, infatti, insomma, in qualche modo questa centrale progettata dovrebbe infatti smaltire circa 30.000 tonnellate l'anno, mentre quella di Velletri ne coprirebbe altri 33.000 per insomma un risultato di 63.000, mentre questa l'area diciamo dei Castelli ne produce soltanto 35.000. E poi insomma in ogni caso uno vorrebbe sempre immaginare una situazione ideale in cui ci fosse invece una raccolta differenziata e l'organico venisse utilizzato per la produzione di compost, ovviamente molto meno inquinante rispetto al biogas e più utile ovviamente, no?
E su questo insomma la campagna elettorale si fa abbastanza accesa, perché la raccolta differenziata in molti comuni e a livello regionale è un cavallo di battaglia sia a destra che a sinistra, e invece ci accorgiamo che come questa raccolta differenziata o non c'è, o se c'è serve a fare tutt'altro.
Ma come, in provincia c'è Zingaretti che ci fa il compost di amo, cioè ci regala quelle belle compostiere e poi tutto si porta all'impianto, no? Che lo brucia in maniera pulita. E come stai a dire? Che mo mi smonti sta cosa?
Sacchi de merda, per usare un eufemismo.
Beh, effettivamente l'operazione di Zingaretti è smaccatamente elettorale, però purtroppo è proprio così. Poi tra l'altro alla fine dell'operazione ci ritroviamo con un bel rifiuto speciale che va smaltito in discarica speciale con costi tripli che insomma ricadranno logicamente sulle tariffe dei rifiuti.
Sì, perché spiegando un attimo come funzionano questi impianti, e magari Niccolò mi aiuterà anche a farlo più adeguatamente, questo FORSU, ossia questa frazione organica proveniente dai rifiuti solidi urbani, contiene anche plastiche, viene messa in dei grossi digestori dove viene portata per dei tempi molto lunghi intorno ai 60 gradi in maniera tale che la plastica degradi e produca un gas che comunque sia contiene anche la chimica della plastica stessa.
Sì, ma non c'è bisogno di fare strane ipotesi per le emissioni di queste centrali. Infatti già conosciamo quali sono che cos'è questo biogas. Abbiamo le analisi che sono state fatte per quel che riguarda le emissioni delle discariche. Alla fine la puzza vomitevole che c'è attorno a una discarica, quello è un simpatico biogas, quella una schifezza densa di tutti i miasmi tossici possibili che siano sensibili all'olfatto, si possono sentire all'olfatto o anche no. E soprattutto nelle discariche, in molte discariche ci sono dei tubi che prendono il biogas e lo portano a delle centraline che lo bruciano, ci sono simpatiche centraline con una simpatica fiammellina sopra e quelle sono emissioni da biogas e sono delle schifezze incredibili. Abbiamo proprio le relazioni in cui ci sono delle emissioni anche oltre i limiti di legge per moltissime per un impianto ipotetico.
E quindi ci stai dicendo che dentro una discarica già è presente di solito un impianto a biogas, perché insomma è necessario visto che una discarica produce biogas?
Beh sì, produce biogas, che è una cosa tremenda, e per questo lo si brucia per ottenere altre sostanze tossiche che però almeno non puzzano come quelle che vengono di solito rilasciate da una discarica.
In tutto ciò diciamo che verrà spostato il biogas di Roncigliano un paio di chilometri più su, perché questo impianto verrà costruito sulla Nettunense di fronte alla Porcaus, e quindi si creerà tutto un sistema a più punti, semplicemente per accedere a nuovi finanziamenti, sempre dei certificati verdi in questo caso.
Eh sì, perché il sistema di centrali a biogas e a biomassa non è inserita all'interno dei piani regionali dei rifiuti, e non c'è una pianificazione rispetto ai bacini d'utenza, ma c'è soltanto evidentemente una rincorsa ad accaparrarsi i certificati verdi e probabilmente poi a rubarsi un po' di soldini e a lasciare tutto, molto spesso lasciarlo morire l'impianto una volta bello e preparato, una volta intascati i soldi. Operazione che poi in quel quadrante è andata molto forte nel corso degli anni con la Cassa del Mezzogiorno, e forse il ricordo di quelle regalie spingono un po' tutti i piccoli imprenditori locali a buttarsi in questo settore che pare essere così remunerativo. È soltanto una biega speculazione che durerà il tempo della possibilità di incassare i certificati verdi. A caduta quella simpatica sovvenzione, questi tipi di impianti moriranno e le macerie resteranno sul territorio per parecchio tempo, perché insomma abbiamo visto che il risanamento ambientale, come spiegheremo dopo, insomma non va per la strada migliore. So leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. 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 Every woman I meet
they all stay satisfied.
E tristemente sfumiamo gli ZZ Top, ci dispiace molto ma il tempo è tiranno, siamo di nuovo a Impatto, la trasmissione che fa la cronaca dei movimenti contro le nocività ambientali. E rientriamo parlando dell'assemblea che si è tenuta tra le realtà, i comitati che appunto si battono contro le nocività ambientali, che si è tenuta a Napoli sabato scorso, due sabati fa, sabato 26, e in cui appunto si è tracciato un attimo il quadro desolante di queste due regioni. E quello che si è andato a dire è semplicemente più o meno la stessa fredda cronaca che tutti i giorni, tutti i lunedì noi riportiamo qui da questi microfoni. Quindi, mentre se da una parte si segnala l'introduzione di una nuova tassa, si passa dalla TARSU alla TARES, quindi che sarà una grandissima mazzata per le tasse dei contribuenti, perché unifica non solamente la mondezza ma anche tutta una serie di altre spese a livello municipale, e dall'altra parte invece si continua a usare il solito metodo di smaltimento dei rifiuti, cioè butta tutto dentro lo stesso cassonetto nero, più o meno tutte le peggio schifezze che riusciamo a produrre, porta in un unico impianto industriale che farà questa mega tritovagliatura che, se per chi può leggere i progetti che sono disponibili sui siti dei vari comitati, sono fondamentalmente del tritatutto con attaccato un'enorme lavatrice, cioè questo cestello della lavatrice che gira, che centrifuga, dove viene pompata acqua per poter ricavare una schifosa vomitevole fanghiglia al di sotto, quindi consuma un sacco d'acqua. E questa fanghiglia che ci fai? Dato che hai questa risorsa fantastica che ributterà fuori i peggio gas che possano essere annoverati in un libro di chimica, li prendi e li bruci in un simpatico impianto a biogas. Il resto è la forzu è biomassa, e guarda caso la puoi bruciare in un simpatico impianto a biomassa. E il resto puoi farci ad esempio del CSS, che puoi bruciare in un inceneritore oppure in un cementificio. Dunque, dicevamo, quindi, dato che abbiamo questa metodologia, i problemi che sono emersi tra Lazio e Campania sono più o meno gli stessi, tranne fondamentalmente il fatto che in Campania è molto più grave il problema delle bonifiche, cioè un territorio più martoriato dai rifiuti tossici ricavati dai vari impianti industriali italiani, soprattutto provenienti dal nord, e quindi si sono passati in rassegna svariate metodologie di bonifica attraverso piante o altre cose. Ci sono degli studi mirabolanti che vengono fatti, perché le piante sono in grado di captare all'interno del proprio fusto svariati metalli pesanti. Dopodiché, che ci fai con queste piante ricche di metalli pesanti? Le bruci in un impianto a biomassa, tanto comodo e semplice. E comunque sia, per quel che riguarda le bonifiche, c'è anche un altro dettaglio, che è il declassamento dei siti industriali inquinati da siti di interesse nazionale a siti di interesse regionale, e di cui parleremo tra poco. Quindi, dato questo quadro e date le prese per il culo del governo riguardanti sia la TARES, sia tutti questi decreti che finanziano questi tipi di impianti, sia anche perché il ministro della Sanità ha detto che i campani muoiono tanto, ma non è per la mondezza, è perché mangiano fritto e fumano tante sigarette, quindi insomma sono grassi loro, perché fondamentalmente è colpa loro se muoiono come mosche. E si è pensato appunto di iniziare a coordinare le iniziative, e iniziando dal prossimo i prossimi 8 e 9 febbraio, in cui molte delle realtà che hanno fatto parte di questa assemblea hanno deciso di portare avanti delle iniziative. Queste iniziative sono, quindi è uscito un appello che si può trovare sul sito coordinamentorifiutienergia.noblogs.org, e queste iniziative sono una a Pian della Carlotta il 9 febbraio, poi c'è un'iniziativa in piazza a Napoli in cui i comitati campani si incontreranno sotto parole d'ordine uniche con un unico striscione, un corteo a Guidonia sulla via Palombarense, di cui parleremo tra poco, e un'assemblea a Maccarese in cui si dovrebbe parlare dell'impianto a biogas, ma si tratteranno anche i temi del CSS all'interno dei CSS all'interno dei cementifici, che andremo ad approfondire a seguito. Quindi dopo questa prima uscita in contemporanea si è pensato anche a un secondo appello di cortei in contemporanea nei vari territori. Questo dovrebbe uscire a breve e dovrebbe anche, si spera, espandersi oltre Lazio e Campania per sabato 23 marzo. E io avrei chiuso qua con l'assemblea.
Eh sì, insomma, le iniziative dell'8 e 9 prossime ricadono poi in particolare contro la prossima approvazione l'11 febbraio del decreto che riclassifica i rifiuti secondari di questo famigerato CSS, e quindi proprio per la gravità del provvedimento che sta per arrivare in porto, alcune realtà hanno pensato, insomma, di fare delle iniziative proprio su questo argomento che minaccia i loro territori, tipo a Guidonia per quanto riguarda il locale cementificio che già si è dichiarato già si è dichiarato pronto ad ospitare questo nuovo combustibile, che in realtà non è altro che immondizia, nei propri forni, con tutte le conseguenze per il territorio circostante.
Sì, è già uscita lo studio tecnico di valutazione di impatto ambientale della combustione, che è stato proposto alla regione proprio dalla Buzzi Unicem, che gestisce il cementificio.
E che vede anche delle quote di partecipazione nell'azienda dell'ex ministra Fornero. Quindi, insomma, perché, insomma, questo governo tecnico non si fa scappare niente. E chiudiamo questa parentesi su questi terribili decreti. L'ultimo è quello che riguarda appunto il risanamento ambientale, i siti che sono stati quasi una ventina declassati da interesse nazionale a regionale. Erano siti che su cui già bisognava fare una bonifica e c'erano dei progetti di bonifica in corso. Niccolò poi ha accennato a che tipo di bonifiche ci stiamo riferendo, però insomma sicuramente questo è un chiaro segnale di sottovalutare il problema e probabilmente di mandare a morire queste bonifiche, semmai sono state cominciate.
Vabbè, diciamo anche che bonificare un territorio da un inquinamento industriale di 20 o 30 anni è una presa per il culo, perché sono cose che non si possono fare.
Diciamo che sono più leggende a volte, insomma la questione tecnica è ancora tutta quanta da dipanare. Poi ricordiamo che comunque sia sul territorio italiano, parliamo del 5% del territorio italiano avrebbe bisogno di bonifiche, quindi veramente se i certificati verdi ci dovessero essere per qualche cosa dovrebbe essere proprio per questo e non per la costruzione di nuovi impianti. In questo caso questi 21 siti di interesse nazionale declassati, che contemplano anche la Valle del Sacco e il fiume Sacco, probabilmente accederanno a meno finanziamenti, perché passando dal, diciamo, giurisdizione nazionale a quella regionale sicuramente si parla di meno fondi, e poi questo declassamento avviene proprio perché considerati come meno inquinati, come situazioni meno gravi. Speriamo la prossima settimana di parlare tra l'altro con qualcuno del comitato della Valle del Sacco, che ci racconterà appunto quali sono state tra l'altro le fantomatiche bonifiche in quella zona. Veramente ridiamo per non piangere.
E sì, e quindi i problemi il Ministero dell'Ambiente li scarica allegramente sulle regioni, che probabilmente sono le stesse che hanno causato il disastro che si è provocato su quel territorio, e risparmiando un po' di soldini, così insomma da far fare ulteriore cassa anche su questo argomento. Per ora, insomma, su questi decreti è tutto, e vi lasciamo con una pausa musicale e a risentirci a tra poco.
Oh, listen to me, I wouldn't tell you no lie. Some folks about it and then they're denying it. A scientist attested.
but you might get arrested. Cheese and crackers, I wouldn't tell you no lie. Hey, wacky tobacco, came from way down south. Wacky tobacco, inhaled it with my mouth. Wacky tobacco made me feel so weird. Wacky tobacco, I went and shaved my beard. The old people trying it, while the young ones getting hounded. It's wasted and it's braided, but then it's confiscated. It's crackers to slip a razor. Oh, the dropsy and snap. Boys, wacky tobacco, I know just what to do. Wacky tobacco, I have some in my shoe. Wacky tobacco, I said, wacky tobacco.
E passiamo ora a parlare di un ben noto sito di interesse nazionale che penso rimarrà tale, ovvero strategico, ovvero la TAV, il corridoio Torino-Lione. Il ministro dello sviluppo Corrado Passera ha annunciato baldanzosamente che il progetto definitivo è arrivato per quanto riguarda il territorio italiano. Secondo Passera il progetto risolve molti dei problemi che erano sorti inizialmente ed è chiaramente molto diverso da quello che invece era stato presentato anni fa. Ricordo brevemente che i primi contatti fra Francia e Italia per quanto riguarda la Torino-Lione risalgono al 1990 e si è arrivati agli accordi italo-francesi del 2012. Nonostante appunto il gran suono di tamburi con cui viene presentato il progetto, in realtà prevede solo lo stanziamento dei finanziamenti italiani, che arriva a quasi 3 miliardi di euro, è previsto entro il 2029, mentre rimane da confermare il cofinanziamento europeo, che dovrebbe coprire il 40% dell'opera. Questo finanziamento però è legato alla chiusura del bilancio europeo, che ancora deve venire e non sarà non è sicuramente certo. Anche il progetto italiano però deve superare ancora un iter che si prevede lungo e che non verrà chiuso se non entro la fine dell'anno prossimo.
Ma come tutti, insomma, ogni volta che il progetto della TAV viene presentato in qualche sede istituzionale, insomma, si fa grande enfasi sulla definizione, la definitività di questo progetto, ma poi leggendo bene tra le righe si viene sempre a scoprire che, insomma, il percorso per far sì che questo progetto diventi definitivo è sempre molto lungo e i media ufficiali, insomma, fanno finta di non accorgersi di questi aspetti non secondari, dando sempre evidenza al fatto che il progetto è definitivo e ormai nel corso di 10 anni di progetti definitivi di TAV ne sono stati parecchi, di inaugurazioni di stazioni, tratte, cantieri ce ne sono state penso centinaia, però lo stato dell'opera è sempre quello che noi ricordiamo, con la Maddalena recintata e presidiata dalle forze dell'ordine, un pugno di operai prezzolati chiusi lì dentro a non fare altro che buttare giù alberi e poco più, e quindi, insomma, ci fa sorridere l'enfasi con cui viene pompato nuovamente questo progetto, quando, insomma, è evidente che è anche per in questo caso lungo il passaggio prima di accedere a tutti i fondi.
Sì, infatti il progetto per ora ha l'ok definitivo solo della LTF, che è la società che si occupa dei lavori dell'opera, mentre i documenti devono ancora essere esaminati dalle commissioni Italia-Francia e sottoposti al VIA, ovvero alla valutazione impatto ambientale, e infine all'approvazione del CIPE. Quindi, insomma, un procedimento abbastanza lungo e speriamo anche travagliato per loro.
No, mi viene da ridere perché l'ok è arrivato dall'azienda che deve incassare,
sì, esatto,
i soldi, quindi insomma mi pare scontato che loro per loro il progetto è definitivo, però insomma vi è da pensare che questa cosa fa sì che il progetto è veramente definitivo. A livello giornalistico è veramente ridicolo.
Sì, tra l'altro secondo il progetto, secondo il cronogramma che insomma vi è presente, i lavori dovrebbero terminare entro il 2023, quindi insomma si parla di veramente anni e anni in cui insomma ne verranno delle belle, e sicuramente il movimento Nottav non li lascerà fare i loro comodi. E a proposito del movimento Nottav, chiudo brevemente parlando del processo che è avvenuto il 1 febbraio nell'aula bunker delle Vallette. Infatti il primo febbraio era il primo processo in cui si tentava si è riusciti a fare un'unificazione dei due processi che riguardano il movimento Nottav. E per uno rispettivamente, per uno vengono imputati 45 persone e per un altro 8 persone. Durante il processo però gli imputati hanno letto un comunicato che hanno scritto insieme, e il giudice si è molto risentito da questa mancanza di gentilezza da parte degli imputati e ha quindi ha tentato di interrompere la lettura del comunicato, e per questo è stato letto in coro da tutti i presenti imputati e militanti che erano dentro l'aula bunker, che ricordo si trova proprio all'interno del carcere delle Vallette. Alla fine della lettura del comunicato gli imputati e tutti i solidali sono usciti, e all'esterno c'era un presidio, c'è stata anche una carica di alleggerimento, però detto questo insomma il movimento si dichiara soddisfatto della giornata perché insomma è riuscito a mantenere un'unità e a far sentire la propria voce.
E l'aula bunker del processo, probabilmente tanto cara al procuratore Caselli, che con tanta foga spinge per questo processo e per i ridicoli capi d'imputazione che poi invece vengono addossati agli inquisiti, e quindi forse era un po', cioè aveva proprio bisogno di tornare nei luoghi dove ha praticato in maniera veramente meschina il lavoro di procuratore quando era capo e faceva parte del pool antiterrorismo, proprio dentro quei tribunali.
Sì, infatti Caselli è un noto magistrato che insomma si forma prima nell'antiterrorismo negli anni 70 e proprio nel carcere nell'aula bunker delle Vallette eseguì il processo insomma al primo nucleo delle Brigate Rosse, e successivamente è stato utilizzato anche per i processi di mafia. Infatti il movimento Nottav critica tra l'altro anche questa cosa, questo voler associare una mobilitazione di un territorio contro insomma un'opera nociva a invece tutte altre situazioni, quindi a voler criminalizzare un movimento popolare.
E allora con Impatto andiamo a chiudere la trasmissione ricordando le iniziative di cui abbiamo parlato oggi. Allora ricordiamo innanzitutto l'iniziativa per sabato 9 allo spazio 100 celle aperto, l'iniziativa Obiettivo Rifiuti Zero, che a partire dalle 16 con un laboratorio di riciclo per grandi e piccini articolerà, insomma in questo spazio si articolerà un'intera giornata all'insegna della lotta a questa gestione dei rifiuti e alla società produttivistica. Alle 19 ci sarà un incontro dibattito con i comitati NoInch e Rifiuti Zero. Ricordiamo i riferimenti dello spazio 100 celle aperte, che si trova a via delle Resede 5 a 100 celle, ci si arriva col tram e con vari altri autobus. Vi invitiamo a consultare il loro sito www.100celleaperte, 100 scritto a numero 100 celle aperte www.radioonde.org. E ricordiamo per sempre per sabato la manifestazione, la fiaccolata che si terrà a Guidonia a partire dalle 18.30 a Piazza delle Rose sulla via Palombarense, località Santa Lucia di Guidonia. Una manifestazione che si inserisce tra le tante iniziative che, come ricordavamo prima parlando dell'Assemblea Nazionale che si è tenuta a Napoli il 26 gennaio, andranno a contrastare uno dei tre decreti di cui abbiamo parlato oggi, emanati dal nostro ministro, dal ministro Clini, ministro dell'ambiente Clini, quindi il decreto Clini, che è quello più specificatamente sulla questione rifiuti nel Lazio, sulla gestione dell'emergenza rifiuti nel Lazio, il decreto sui CSS, ovvero la possibilità di incenerire rifiuti nei cementifici, e il decreto sul declassamento dei siti di interesse da bonificare. Quindi questa iniziativa, insieme alle altre che abbiamo citato prima e che potete ritrovare sul sito, sul blog www.coordinamentorifiutienergia.noblogs.org, da lì ovunque vi troviate potete risalire all'iniziativa in corso. E quindi abbiamo chiuso con questa trasmissione di questa settimana, ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 17.30, sempre con Impatto. Ci scusiamo con il tappabuchi per il piccolo ritardo e vi mandiamo un caloroso abbraccio e un a risentirci, un saluto particolare a tutti e tutte coloro private della propria libertà. Look there, brother, baby, and I'll see.